l'altra Europa.
Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica all'Europa. Radio 24 quotidianamente racconta quella che è l'attualità politica, economica dell'Europa. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. In queste puntate estive, in queste puntate di agosto, ci stiamo dedicando a tematiche, ad argomenti specifici e cerchiamo di farvi conoscere, farvi toccare con mano quella che è l'Europa concreta, quelle che sono le opportunità, parlando e proponendovi, raccontandovi tantissimi progetti europei per capire quanto l'Europa possa essere un volano nella nostra quotidianità. Un programma in collaborazione con Euronet Plus Network di radio europee, euronetplus.eu, il portale, tante voci diverse, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa, e poi le coordinate invece, le piazze virtuali per seguirci anche attraverso la rete. Federico Taddia, il mio account personale su Facebook e su Twitter, oppure Euronet Plus R24. Tante storie, come sempre, oggi si parte da Bratislava. Cultura e creatività sono le due parole chiave di questa puntata. Cultura e creatività, che sono anche il motore di un progetto che abbiamo toccato più volte. Sto parlando di Caffè Babel, questo portale che racconta l'Europa, mettendo l'Europa in mano ai giovani, ai loro reportage, ai loro racconti, alle loro fotografie. In tutto questo c'è un progetto, Utopia si chiama, e l'intervista di oggi nasce da un Twitter che Maura appunto ha lanciato in rete, dicendo: grazie all'Altra Europa ho scritto questo articolo su Bratislava, ho fatto questo reportage, a Bratislava non avrò altro padrone all'infuori di me, è il titolo del reportage. E Maura Bertanzon è qua con noi. Ciao Maura, benvenuta all'Altra Europa.
Ciao, buongiorno.
Allora, a Bratislava non avrò altro padrone all'infuori di me, il titolo del tuo reportage, ma anche il cuore del racconto che hai fatto. Intanto raccontaci come sei andata a Bratislava e qual era l'obiettivo del tuo viaggio.
Allora, diciamo che sono andata a Bratislava anche grazie a voi, perché ho sentito appunto per radio, su Radio 24, parlare di questo progetto quando avete intervistato un'altra ragazza. E niente, così ho deciso, perché no, sentivo che parlavano di Bratislava, era l'ultima call aperta, scadeva entro due giorni, mi sono fatta venire un'idea, perché l'argomento era le iniziative per i giovani oppure le elezioni europee. Ho detto: perché no, perché non andare a vedere cosa combinano i giovani, cosa si inventano per il futuro, ecco, per combattere anche la disoccupazione. E quindi ho mandato questa idea e inaspettatamente, come grande sorpresa, mi hanno preso subito, e quindi ho avuto poche settimane per organizzarmi, sono partita. E l'idea era comunque vederla da un punto di vista femminile, perché di solito per le ragazze è sempre più dura, no? In genere, in tutti i paesi.
Certo, e questo punto di vista femminile per te si è incarnato in queste giovani imprenditrici che sono una nuova spina dorsale dell'economia slovacca?
Sono molto attive, perché io ero andata lì all'inizio con l'idea di trovare, che ne so, l'idea vincente della startup super tecnologica. Invece mi sono resa conto che la tecnologia e l'informatica è ancora un affare da uomini, però ci sono moltissime ragazze che comunque si danno da fare e vogliono proprio essere padrone di loro stesse. Io non mi aspettavo questa cosa, di trovare questo cambiamento di mentalità. È un po' stato il bello del reportage, quando tutte hanno incominciato a dirmi: no, ma i miei genitori erano sempre stati dipendenti, perché gli hanno insegnato che il posto era da impiegato. Invece io no, io voglio essere padrona del mio futuro e voglio inventarmi qualcosa di mio, per cui ho deciso di inventarmi questa attività piuttosto che l'altra. Quella è stata un po' la bellezza della scoperta, ecco.
Caffèbabele.it è il sito ufficiale, abbiamo già linkato anche il tuo articolo sulle nostre pagine Facebook e Twitter. E Maura, qual è la storia che più ti ha colpito, che più ti porti ancora con te?
Ma guarda, quella di Simona con cui ho iniziato il pezzo, perché era veramente un vulcano questa ragazza. Adesso non ho neanche citato tutto quello che mi ha raccontato, perché già vedere una ragazza con l'uniforme del Vigile del Fuoco così che si lancia all'avventura mi ha stupito molto, anche ti insegna, ti dà anche la percezione della differenza tra culture. Poi mi raccontava ad esempio che lei stava prendendo anche un brevetto per guidare un elicottero che può fare termorilevazioni nei siti pericolosi, può sempre aiutare i vigili del fuoco, e quindi era un'altra cosa che lei voleva mettere in cantiere per vendere, ecco. Poi diceva, vabbè, siccome non ho niente da fare ho aperto un'attività anche per mia madre, quindi diceva era tutto un vulcano di idee. Ma come lei, anche Ibiza, mille l'altra ragazza, quella che è copywriter e scrittrice, cioè sono veramente quello che mi hanno lasciato è l'entusiasmo, la voglia di fare per il futuro. Ecco,
e questo non avrò altro padrone all'infuori di me, che declinato anche in altre frasi che le varie persone che hai incontrato ti hanno detto, no? Voglio la mia attività, una sorta di indipendenza, una sorta di occasione, possibilità di realizzare il proprio sogno.
Sì, è proprio la voglia di avere qualcosa di loro, con tutte le difficoltà. Poi, perché mi dicevano, anche se magari anche gli affari adesso stanno andando bene perché comincio ad avere un certo giro di clienti, poi è difficile allargarsi perché comunque anche qui le tasse non ti consentono di avere collaboratori, cioè ti consentono, ma comunque la spesa con i contributi e burocrazia è sempre alta, quindi come in Italia anche loro hanno i loro problemi, però ci provano e noti questo contrasto in città, un po' declinato anche in quello che vedi in giro nell'architettura, cioè il contrasto tra le architetture del centro storico, così, che ti ricordano un po' l'impero asburgico, poi ti trovi i casermoni comunisti, poi ti trovi invece il palazzone che sembra di essere a Milano, il centro commerciale super moderno. Quindi è veramente una città di contrasti che riassume quello che sta diventando la Slovacchia, probabilmente.
Maura, tu vivi a Bruxelles, hai fatto un tirocinio al Consiglio europeo, se non erro ora collabori con la Regione Veneto, sei una che ha respirato e respira Europa. Che pezzo d'Europa hai trovato, hai vissuto a Bratislava?
Ma ho vissuto la voglia di cambiare, di inventarsi. È un paese che sta crescendo, che sta facendo i primi passi per essere veramente un paese europeo. Mi raccontavano anche i ragazzi, cioè lo Stato ad esempio non aiuta tanto le imprese perché ancora non c'è la cultura di aiutare la microimpresa, l'autoimprenditore, però c'è la voglia di esserci, nonostante poi comunque ad esempio la Slovacchia ha avuto il più basso tasso di partecipazione alle elezioni europee, quindi ci sono ancora molti contrasti, però è tutto molto in divenire ed è bello anche partire da Bruxelles, dove sei dentro la bolla europea, e andare a vedere invece cosa c'è fuori e capire che comunque anche quello è un pezzo di Europa.
Assolutamente, grazie davvero a Maura Bertanzon, caffèbabele.it, per leggere il suo bel reportage. Ciao, grazie Maura.
Ciao, grazie.
Ciao, buon sabato.
Ciao, ciao.
Europost-it.
Opportunità dal Ministero degli Affari Esteri. Volete insegnare all'estero? Oppure siete in cerca di un lavoro o di un tirocinio in una sede delle istituzioni italiane all'estero? O cercate una borsa di studio? Oppure ancora volete lavorare nella cooperazione internazionale? Il Ministero degli Affari Esteri, oltre ad istituire molti bandi, ha sul proprio sito una pagina molto utile che raccoglie tutte queste opportunità e i relativi bandi aperti, con link ed informazioni utili. Tenetelo d'occhio anche per possibilità ed opportunità di carriera. Raggiungere la pagina è facile. Andate sul sito del Ministero degli Affari Esteri, esteri.it, e cliccate sulla pagina Opportunità.
L'altra Europa.
Atomico, ciao! Del mano studios. ただ、まあ、ラバイノーリュー、アッシュラバイノーリュースティディオティリアトブカオバータダッシュチャートビコエルベボラバイマロネスティディオティエルラバイギャラスティディオティ。
Quello che state ascoltando è un video estrapolato dal portale del progetto ProLang. Sono studenti che si esercitano in conversazioni in lituano. In questa puntata dedicata alla cultura e alla creatività vi vogliamo proporre progetti europei che hanno come cuore proprio questo, e il progetto ProLang rappresenta bene tutto ciò. È un progetto multilaterale della durata di 2 anni, finanziato dalla Commissione Europea, volta a promuovere lo studio delle lingue meno note, meno conosciute, meno parlate in Europa. E capofila del progetto è l'ONG Cesie, l'ONG siciliana che già abbiamo conosciuto qui all'Altra Europa. Diamo il benvenuto a Noemi De Luca, Project Manager del Cesie. Ciao Noemi, benvenuta all'Altra Europa.
Buongiorno Federico, buongiorno all'Altra Europa.
Sei partner, 3 università, un'organizzazione polacca, Vilnius, Bratislava e Lubiana, 2 organizzazioni slovene, insomma, come sempre è un progetto trasversale che tocca tante,
molto europeo, sì.
Tante nazioni e tante voci.
Una correzione piccolissima, non
certo.
Siamo l'ente capofila, Spinnaker è l'ente capofila, un'associazione slovena.
Perfetto, scusami, nessun problema. Nasce proprio da questo, con questo obiettivo, no? Quello di favorire l'apprendimento delle lingue meno note. E come si sviluppa il progetto?
Allora, dunque, nel corso del progetto abbiamo dapprima fatto un'analisi del modo in cui le istituzioni che offrono corsi di lingua si promuovono agli studenti.
Sì.
E abbiamo poi sviluppato delle buone pratiche che abbiamo rese liberamente accessibili sul portale prolang.net e poi abbiamo appunto creato il portale dove abbiamo inserito una serie di test linguistici che permettono ai vari utenti di fare il test e ricevere un certificato dei loro primi passi nell'apprendimento della lingua. Nel portale si trovano anche informazioni su dove studiare una precisa lingua e informazioni sui paesi vari.
Quindi l'utenza è libera, cioè un qualsiasi cittadino interessato all'apprendimento di una determinata lingua può accedere?
Sì, l'utente è assolutamente libera. Quello che facciamo è cercare di mettere in contatto la richiesta, quindi gli studenti, i giovani che viaggiano in vari paesi europei, ma anche i turisti adulti, gente che viaggia per lavoro, scusami. Cerchiamo di metterli in contatto con le istituzioni che offrono questi corsi di lingua. Questo per un po' frenare questo trend che si è visto di andare sempre negli stessi paesi dove si può studiare in inglese, si può lavorare in inglese, e aprire quindi le porte di altri paesi che ricevono spesso poco interesse da parte dei giovani.
Certo, e come Cesie vi siete concentrati soprattutto su italiano, greco, ucraino, bulgaro, svedese. Come vengono accolte queste altre lingue? Cioè, cos'è che fa scattare solitamente l'interesse?
Dunque, noi il Cesie in questo momento stiamo sviluppando delle descrizioni delle lingue che possono in un certo senso accattivare l'utente che va a leggere sul portale la descrizione della lingua e lo porti poi magari anche a fare il test linguistico, vedere che insomma non si è poi tanto male. Quindi si può imparare di più.
E questo non è male, perché di solito uno col test si deprime e quindi si iscrive a un corso. Voi invece dite no, c'è già una buona base, quindi potete insistere, potete continuare.
Sì, cerchiamo sempre di dare un lato positivo e un po' di visione dell'opportunità anziché del problema, ecco.
Ovviamente lavorate in partnership con tutte le altre istituzioni. A novembre c'è il prossimo meeting in Slovenia per fare il punto della situazione. Fino ad ora siete soddisfatti del percorso compiuto?
Assolutamente, guarda, fino adesso abbiamo circa 600 visitatori al portale ogni mese, abbiamo coinvolto tantissimi enti linguistici, abbiamo oltre 6.500 persone che ci seguono su Facebook, facciamo anche altre attività di divulgazione. Abbiamo, noi soltanto al Cesie abbiamo già contattato oltre 100 scuole di lingua in 4 paesi europei, quindi continueremo con queste attività sperando nella sostenibilità del progetto una volta che si chiude.
Certo, insomma, un'importantissima rete. Cesie.org per conoscere tutte le attività, e sono davvero tante, ben fatte, del Cesie. Prolang.net invece il portale per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue meno parlate,
esatto,
in Europa. Grazie davvero Noemi, complimenti e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi di Oltre Europa.
Ciao, ciao, buon sabato.
Europost-it.
Volontariato in Romania. Non conoscete l'inglese ma avete voglia di fare un'esperienza di volontariato, magari con dei bambini? Allora questa opportunità di servizio volontario europeo in Romania fa proprio per voi. Il progetto di SVE, infatti, si concentra sull'insegnamento delle lingue ai volontari, i quali contraccambieranno con animazione, giochi ed esercizi di educazione non formale per i bambini delle cliniche ospedaliere e dei centri di assistenza per bambini rom. Il tirocinio avrà la durata di 2 mesi e si svolgerà nella località di Baia Mare, con partenze scaglionate dal 1 ottobre al 1 febbraio. Se siete interessati, per iscrivervi avete tempo fino al 15 agosto. Trovate tutte le informazioni e il bando su serviziovolontarioeuropeo.it.
Quelli che state ascoltando sono mantra cantati da una popolazione indiana, e con queste sonorità introduciamo il prossimo argomento. Parlare di religione vuol dire parlare anche di cultura, e infatti vogliamo parlarvi del progetto YERS, educazione interculturale attraverso gli studi religiosi, un progetto finanziato con 400.000 euro dal programma Lifelong Learning dell'Unione Europea, e ce ne parla Giovanni Lapis, assegnista di ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia e curatore del progetto. Ciao Giovanni, benvenuto all'Altra Europa.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per questa opportunità.
Parlare di religione, parlare di cultura, parlare di Europa, qual è il filo che lega tutto ciò?
Beh, il filo a volte è possibile ritrovarlo in certi anche documenti importanti dell'Europa. Mm-hmm. Si può partire dal White Paper o Intercultural Dialogue 2008 o ad altri anche consigli europei, cui loro stessi hanno pensato che un'educazione di stampo civico e interculturale debba per forza passare anche per la conoscenza delle religioni, sia per quanto hanno contribuito a formare la cultura dell'Europa, sia per quanto riguarda anche le culture extraeuropee.
Certo.
Diciamo che questa è stata l'idea di partenza.
E sono 5 le università europee e una ONG. L'idea è quella di realizzare una cassetta degli attrezzi digitali da mettere a disposizione dei professori degli istituti scolastici di tutta Europa. E questa cassetta degli attrezzi cosa conterrà?
Dunque, noi li chiamiamo moduli digitali, soltanto che è difficile da spiegarli. Diciamo che per semplificare possono essere come dei PowerPoint che gli insegnanti utilizzeranno a lezione, ma con più contenuti, più multimediali, e allo stesso tempo con più informazioni per gli insegnanti. Diciamo che sono divisi in due, c'è una parte da mostrare in classe, quindi con le varie fonti che possono essere testi, audio, video, immagini, e poi invece tutte le informazioni necessarie affinché gli insegnanti possano costruire una lezione, seppur questi moduli sono organizzati in pagine che, diciamo, dovrebbero formare più o meno una lezione la pagina.
Certo, cristianesimo, ebraismo, islam, induismo, buddismo, taoismo, ma non solo, sono queste le religioni trattate. Giovanni, si parla di Europa unita. Come la religione deve essere proposta in quanto collante, non in quanto elemento di divisione?
Come ho detto prima, la religione deve essere proposta come la conoscenza della religione, una conoscenza che deve essere anche critica, affinché poi i prossimi cittadini europei, cioè gli attuali giovani, abbiano in sé una conoscenza che permetta loro di confrontarsi sia con altri giovani, altri concittadini europei, sia con la crescente immigrazione e con i magari futuri cittadini europei, per esempio immagino indù o musulmani di seconda o terza generazione, che però magari continuano la propria tradizione religiosa. Quindi proprio è una conoscenza critica. Difatti non solo avremo questi moduli danno informazioni sulle tradizioni religiose, ma anche danno certi temi, tipo la multireligiosità contemporanea, il fondamentalismo, oppure anche delle comparazioni fra le varie festività e i vari costumi religiosi.
Certo, alla base di tante divisioni, di tanti problemi sociali c'è l'ignoranza. Questo progetto, appunto, è un progetto culturale, quindi cerca proprio di andare a colmare lì quella lacuna. IERS.unive.it, il sito per conoscere tutto il materiale prodotto. Complimenti davvero, Giovanni, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa per seguire in diretta quello che state combinando. Buon lavoro.
Bene, vi ringrazio, grazie mille, arrivederci.
Un euro post-it e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa.
Euro post-it.
Torna in Emilia-Romagna e fai un master. Siete laureati, avete residenza all'estero e venite dall'Emilia-Romagna? E magari volete tornare nella vostra regione e frequentare un master? Buone notizie per voi! È stato riaperto fino al 15 settembre il bando per l'attribuzione di finanziamenti per la frequenza di master post-universitari. Il bando è destinato a giovani laureati emiliano-romagnoli residenti all'estero interessati a frequentare master universitari di primo o secondo livello indetti dalle università con sede in regione nell'anno accademico 2014-2015. Copre le spese per l'iscrizione, il costo del viaggio in Italia, le spese per l'acquisto di libri e di cancelleria, fino ad un massimo di 8.000 euro. Vi verrà anche concesso un alloggio in residenza universitaria e 200 euro in buoni pasto. Siete interessati a fare domanda? Trovate più informazioni su informagiovanionline.it/Emilia-Romagna.
L'altra Europa. Do you work in a creative place? Maybe you're a filmmaker. Or an author. Perhaps you're an artist. Or an actress. Maybe you're an app designer with the lowdown.
Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Quello che state ascoltando è uno dei video di presentazione di Europa Creativa, creatività e cultura, pilastri fondanti della nostra Europa e pilastri anche della puntata di oggi. E c'è un programma che per fortuna stanzia tantissime disponibilità per rendere concreta questa creatività. Sto parlando di Europa Creativa. Siamo a ridosso di una importante data, perché siamo a ridosso della pubblicazione delle nuove call, e con noi c'è Marzia Santone del punto di contatto nazionale, si occupa della comunicazione dell'ufficio del Creative Europe Desk Italia, ufficio cultura del ministro dei beni culturali, e lei anche che gestisce in parte quello che è lo spazio online ed è una delle poche pagine comprensibili, questo lo devo dire, insomma si capisce quello che uno deve fare. Ciao Marzia, benvenuta all'Altra Europa.
Buongiorno a tutti, buon sabato, grazie.
Buon sabato a te. Insomma, non è facile, non è sempre facile tradurre il burocratese in qualcosa di comprensibile, no? Bisogna.
No, assolutamente no.
però ci riuscite, quindi il vostro desk funziona ed è un po' il punto di riferimento per avere tutte le informazioni.
Beh sì, è il desk ufficiale nominato e cofinanziato dalla Commissione Europea, c'è cioè un punto di contatto in ogni paese che partecipa al programma.
E Marzia, ci puoi sintetizzare un po' quelli che sono i punti salienti, i punti importanti per chi fosse interessato ad accedere a questi finanziamenti?
Sì, allora forse la cosa più dalla quale partire, perché sembra che Europa Creativa sia innovazione, il fatto che Europa Creativa nasce comunque dall'unione di due vecchi programmi, l'ex programma Cultura 2007-2013 e il programma Media e Media Mundus.
Sì.
Il programma Cultura era il vecchio programma che finanziava la mobilità di artisti e la cooperazione tra Stati europei, e Media era il programma per l'audiovisivo. con, quindi si parla, non si parla ovviamente di qualcosa di nuovo, c'è una nuova narrativa, un cambio di paradigma, ma comunque diciamo l'Europa ci tiene ai finanziamenti comunitari nel settore culturale a partire un po' dalla fine degli anni 90, quindi siamo sullo scia di un'evoluzione. Infatti il nuovo programma Europa Creativa ha un budget di 1,462 miliardi di euro, perché riunisce praticamente un programma dedicato alla cultura e alla creatività, che è il sottoprogramma cultura, il sottoprogramma media, e prevederà anche a partire dal 2016 una sezione transettoriale dedicata praticamente a un fondo di garanzia per le piccole e medie industrie culturali.
Sì.
Ora, il sottoprogramma cultura di Europa Creativa ha un budget del 31, rappresenta circa il 31% del budget totale, quindi ovviamente i finanziamenti alla cultura sono sempre minori rispetto a quella dell'audiovisivo, però rappresenta una grande chance per tutti coloro che vogliono aprirsi all'Europa, alla cooperazione con altri stati membri, perché questa tipologia di programmi ovviamente non finanzia progetti alla dimensione nazionale, quindi tutti coloro che mi stanno ascoltando, se volete comunque rimanere in Italia, se non volete aprirvi, Europa Creativa non è il programma che fa per voi.
Assolutamente, tra l'altro proprio a tal proposito una delle parole chiavi è partner, cioè
partner, assolutamente, senza partner non si va da nessuna parte. Infatti anche per quanto riguarda la call più importante del programma, che è quella sui progetti di cooperazione, che viene ripetuta ogni anno, occorre come minimo avere oltre a capofila due partner europei per lavorare insieme. Infatti con i partner bisogna appunto ideare e scrivere il progetto insieme, non è soltanto qualcosa che mi serve per essere finanziato, ma i partner devono essere effettivamente coinvolti nel progetto.
E in questo mi sembra molto funzionale il database ricerca partner che avete sul sito.
Sì, sì, siamo stati il primo ufficio fra l'altro a creare un database di ricerca partner, perché al momento l'agenzia esecutiva che gestisce il programma e la commissione ancora non hanno fatto un database tipo Cordis, quello di Horizon, e quindi abbiamo provato a lanciare da circa un mese e mezzo questo database di ricerca partner, che serve diciamo sia come vetrina per coloro che hanno già un progetto e sia come vetrina per tutte quelle associazioni che vogliono comunque partecipare come partner, quindi ha una doppia valenza e copre sia la domanda che l'offerta. Al momento abbiamo più di 300 record e stiamo cercando di spingerlo al meglio in Europa.
Marza, per stimolare l'interesse dei nostri ascoltatori, chi può partecipare a questi progetti? Chi può tentare di accedere?
Sì, per partecipare non bisogna essere diciamo dei novellini, purtroppo è un po' elitario come programma, perché bisogna essere innanzitutto non persone fisiche ma enti pubblici o privati, sì, che sono legalmente registrati in Italia da almeno 2 anni. Sì. E che sono effettivamente attivi nel settore culturale e creativo. Quindi bisogna avere un'esperienza pregressa di almeno 2 anni, avere una registrazione legale, non so, come alla Camera di Commercio, uno statuto con atto notarile e così via, e dimostrare ovviamente che si è attivi nel settore culturale e creativo, che si mastica effettivamente cultura. Quindi questa diciamo è la prima regola per quanto riguarda l'ammissibilità. Una volta che insomma che si è appurato questo, si può poi procedere a quelli che sono gli obiettivi e quindi lavorare sugli obiettivi, perché la cosa principale poi è leggere analiticamente quello che richiede il bando, che tecnicamente si chiama call for proposal, ossia invito a presentare proposte. Io come commissione ti do gli obiettivi che tu devi raggiungere e tu devi scrivere un progetto.
Per chi volesse essere preso per mano da voi, è un po' al vostro servizio, vero? Quindi la cosa migliore è contattarvi via mail o telefonicamente anche.
Noi non utilizziamo la mail, abbiamo un'area riservata sul sito web che si chiama X Creative Space.
Perfetto.
E che è un sistema di assistenza un po' diciamo avanzato, perché abbiamo l'area riservata a un sistema di ticketing.
Benissimo.
Online, quindi tutti gli interessati anziché la mail possono inviarci un ticket, che è una richiesta di assistenza, e quindi scriverci, e in questo modo praticamente rispetto alla classica mail si ha un po' uno storico delle conversazioni con noi, e c'è la possibilità di inviare allegati, di presentarci progetti, quindi sì, tendenzialmente possono scriverci attraverso questa area riservata tutti i giorni, e poi 3 giorni alla settimana in orari prestabiliti possono anche contattarci, oppure se hanno le idee molto chiare sul progetto magari dopo aver parlato con noi attraverso questi canali, possono venire in ufficio a discutere il loro progetto con noi.
cultura.cedesc.beniculturali.it il sito di riferimento.
Sì.
Grazie davvero Marzia, buon lavoro, ci ritroveremo
grazie
presto qui in Altra Europa.
Giornata.
Ciao, buon sabato.
Europost-it.
Garanzia giovani. Garanzia Giovani è il piano italiano rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per accedere ad opportunità di formazione e lavoro nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee, pensato per favorire la loro occupabilità e incentivare le possibilità di avvicinarsi al mercato del lavoro. Se avete i requisiti di età e siete in cerca di opportunità di lavoro, fateci un giro. Lì si possono conoscere le possibilità offerte dalla rete EURES o cercare gli eventi e gli job day organizzati nella propria regione. Si può anche aderire lasciando le proprie credenziali e si verrà poi inseriti nel portale Click Lavoro oppure si verrà contattati dal servizio per l'impiego della regione in cui si desidera trovare lavoro. Volete saperne di più? Andate su garanziagiovani.gov.it.
E in una puntata dedicata alla cultura e alla creatività non poteva mancare l'arte, in particolare l'arte come strumento pedagogico. Questo infatti è l'obiettivo di un progetto europeo, iCare, appena concluso dopo 2 anni di scambi tra Regione Toscana e Comune di Copenaghen, 3 scuole per l'infanzia di Scandicci e 3 scuole omologhe del distretto di Valby a Copenaghen, insieme a 2 musei di arte contemporanea, al Pecci di Prato e il National Kunst di Copenaghen. Ce ne parla Plinia Morelli, coordinatrice pedagogica del comune di Scandicci, che ha partecipato anche allo scambio. Ciao Plinia, benvenuta all'Altra Europa.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
L'arte, la creatività, i bambini, perché era un progetto dedicato ai piccolissimi, agli under 6, se non erro. Come si è sviluppato questo progetto?
Dunque, per Scandicci era il primo progetto europeo e infatti diciamo siamo partiti da un progetto di quelli più semplici, del tipo Comenius Regio, che prevedono la collaborazione bilaterale fra 2 paesi.
Sì.
E prevedono diciamo uno scambio fra tutti gli attori responsabili delle politiche educative e delle prassi educative, nel nostro caso appunto fra i nostri 3 centri integrati 1-6 anni, Ciari, Macarenco e Turri di Scandicci, e 3 scuole di Copenaghen del distretto, come lei ha detto, di Valby, che hanno in sé nido e scuola dell'infanzia, sezioni di nido e di scuola dell'infanzia.
Perfetto.
E questo scambio diciamo è stato innanzitutto un aprire la mente alla diversità delle realtà molto profondamente diverse culturalmente, e quindi diciamo abbiamo rimesso in discussione sia dalla nostra parte che dalla loro parte diversi diciamo schemi che davamo un po' per scontati.
Assolutamente,
no?
Diverse metodologie, anche perché c'erano così 2 metodologie a confronto, la vostra ispirata al metodo Munari, quella invece danese.
Diciamo, lo scambio era su più, gli obiettivi erano 2 generali. Sì. Uno, la conoscenza dei 2 sistemi educativi.
Perfetto.
Quindi visita alle scuole da parte delle nostre insegnanti e viceversa, le loro sono venute nei nostri centri 1-6. E quindi conoscere un po' la realtà educativa, gli spazi, i ritmi, l'organizzazione, tutto. E poi in particolare il secondo obiettivo prevedeva questo, diciamo mettere in comunione le metodologie dei formatori dei 2 musei, perché loro facevano già alcune cose con i bambini, come anche noi. Infatti la scelta dello scambio con la Danimarca è nata anche da questo, perché insegnanti danesi erano già venuti a Scandicci perché c'era una tradizione già di attività sull'arte con i bambini già da molti anni. Ora diciamo in questo progetto abbiamo fatto dei passi avanti, perché con il centro Pecci di Prato, diciamo, abbiamo fatto una formazione e insieme a noi le insegnanti danesi, sì, di tipo munariano.
Certo.
Mentre col Museo di Copenaghen, con i loro formatori, le nostre insegnanti e le loro hanno fatto un altro tipo di formazione. Le due metodologie inizialmente erano, diciamo, non dico contrapposte,
ma quasi, ma insomma, erano due approcci
sì,
diversi, però questo è il bello anche questo è il bello delle,
sì,
dell'incontro.
E sì, Plinia, però è stato positivo, insomma, poi alla
certo,
fine questa diversità che all'inizio sembrava uno scoglio,
uh-huh, e invece è diventato il valore aggiunto, immagino, dell'incontro. Sono cambiate molto le vostre insegnanti?
Sì, tutti siamo cambiati molto, sì, sicuramente. Anche, faccia conto, anche piccole cose, piccoli cambiamenti, loro hanno una forte, come devo dire, attenzione alla trasparenza, alla comunicazione con le famiglie.
Uh-huh.
E quindi, per esempio, alla scuola Sciari hanno messo le foto di tutto il personale loro, come accade nelle scuole di Copenaghen.
Certo.
Quindi le foto di tutto il personale all'ingresso, e insomma, diciamo, anche questi piccoli particolari hanno avuto. Ah, e poi loro fanno tutti i giorni, un insegnante a turno prende mezz'ora per stampare le foto. Ovviamente una stampa casalinga,
sì,
niente,
sì,
di eccetera.
Però insomma c'è questa attenzione.
Quando tornano a prendere i loro bambini, vedono la foto di quello che hanno fatto durante il giorno.
Mm-hmm.
E allora noi non le stampiamo, però abbiamo comprato le cornici digitali per diciamo ottenere lo stesso risultato. Quindi,
insomma, e quindi anche piccole cose che possono veramente cambiare,
sì,
la,
sì,
quotidianità. Grazie,
sì,
davvero Plinia, complimenti per questa bella iniziativa, anche come insomma l'amministrazione, sì, e tu come coordinatrice pedagogica, perché sicuramente hai molto creduto in questo
molto,
progetto.
Sì, molto, sì.
Buon lavoro,
molto.
Ciao, buon sabato.
Grazie, grazie, altrettanto, grazie.
L'altra Europa.
For 14 days and nights, out of 54 bands on a riverboat spotting the lights. Hundreds of bands in tents all on the banks of the Ohio. Bandstands floating from Paducah to Cairo. There'd be over a million freaks there digging the sights.
Europe for Festival, Festival for Europe è una deadline, il 15 novembre 2014, questo è quello che leggete andando sul sito f.eu, un portale, una neonata piattaforma internazionale dei festival. Di cosa si tratta lo scopriamo insieme a Luisella Carnelli, che è coordinatrice del progetto F per la Fondazione Fitzcarraldo Festival Hub per l'Italia. Ciao Luisella, benvenuta all'Altra Europa.
Buonasera, grazie mille. Allora, F è un progetto pilota della Commissione Europea, come giustamente detto lei, mirato alla creazione di una piattaforma europea per i festival nel campo, in ambito culturale.
Ma per piattaforma intendiamo una sorta di vetrina proprio?
Sì, un pochino di più di una vetrina. Diciamo che il progetto ha diversi step, diciamo così. Il primo step è quello di individuare una label di qualità, ovvero,
sì,
un'etichetta di qualità per i festival europei. Partecipano al progetto 28 paesi europei e ognuno dei quali appunto ha un hub dedicato nel proprio paese e a questo hub, promosso dall'hub, viene comunicata tutta l'attività della piattaforma. L'idea è poi quella di creare proprio e di porre le basi perché prenda corpo, prenda vita una community dei festival a livello europeo. Quindi da un primo riconoscimento di qualità dei festival si dovrebbe poi passare ad una maggiore circuitazione di informazioni, a circuitazione artistica, mobilità degli artisti. Insomma, diciamo che è un progetto ambizioso, ma che si prefigge una costruzione graduale, diciamo così.
Ma Luisella, c'è già un numero di riferimento? Cioè, quanti sono i festival che potenzialmente inseribili in questa piattaforma?
non sono stati messi dei tetti massimi, sono okay. state messe delle maglie a molto, diciamo così, maglie larghe. Mm-hmm. Innanzitutto perché il concetto di festival non è un concetto che è definito a 360 gradi e non ha delle maglie chiuse, ma certo. deve essere inteso in senso ampio, in primo luogo. E in secondo luogo perché in ogni caso l'elemento che viene comunque preso in considerazione è la capacità vitale, creativa, artistica dei singoli paesi e quindi la capacità di generare e di fornire, diciamo così, il sostrato per la messa in campo di festival di differenti ambiti, di differenti argomenti. Per cui non ci sono tetti massimi, diciamo così, mm-hmm. tra chi otterrà nel numero dei festival che poi otterranno o non otterranno la label. L'importante è che dal punto di vista artistico il festival abbia un programma artistico qualitativamente sviluppato e articolato nel corso degli anni, che okay. lavori in una logica, in una direzione di apertura all'Europa, alle nuove tendenze che in Europa stanno emergendo e che lavori però anche assiduamente col proprio territorio di riferimento. Non dobbiamo dimenticarci infatti che i festival esistono e anche in relazione a come possono rispondere a bisogni, necessità e richieste del contesto territoriale all'interno del quale si sviluppano.
Certo, possono partecipare tutti i festival dei paesi appartenenti all'Unione Europea, appunto serve questa valenza, come ci hai detto, insomma, non basta sì. essere un festival, bisogna essere legati al territorio, bisogna essere comunque sedimentati anche nel tempo, avere una vocazione internazionale in parte, o comunque non indifferenza verso l'oltreconfine e la cultura a 360 gradi, immagino.
Certo, cultura a 360 gradi, quindi festival di settore, festival culturali, festival di performing arts, festival musicali. Diciamo che, insomma, l'apertura è totale. Ovviamente il primo momento è proprio quello di registrazione sulla piattaforma, quella che ha citato lei in sì. precedenza, www.f.eu, dove c'è un semplice format da compilare per poter accedere ed essere valutati dalle varie commissioni. Abbiamo presente che la prima valutazione è una valutazione che viene fatta dalle commissioni di ciascuna singola nazione. Solo in una fase successiva si prevederà poi un premio speciale e con un gala di presentazione che si svolgerà a Bruxelles a chiusura della progettualità di 2 anni, come momento proprio di visibilità di tutti i festival che hanno ottenuto la label e anche come momento poi di presentazione di alcuni festival maggiormente meritori. Abbiamo però anche detto che una delle finalità del progetto è quella di diffondere la conoscenza dei festival a livello europeo, per cui tutti i festival che otterranno la label saranno inseriti all'interno di una guida dei festival europei.
Ok, quindi insomma una guida digitale o cartacea?
Entrambe, okay. È prevista sia la stampa in cartaceo sia la versione digitale.
Uh-huh. E voi come Festival Hub siete un po' il punto di riferimento anche per tutte le informazioni?
Certo, noi non siamo un Festival Hub perché per essere un hub ovviamente per evitare conflitto di interessi così diciamo...
Okay. È meglio esatto essere altro rispetto a un festival.
Essere altro. Noi siamo una fondazione, siamo Fondazione Fitzcarraldo e siamo attivi nell'ambito delle politiche del management culturale, sia a livello italiano sia a livello appunto europeo. Infatti partecipiamo a diverse progettualità europee sempre legate al mondo culturale, alla cultura proprio intesa a 360 gradi. Uh-huh. Quindi il nostro è un ruolo di accompagnamento, di chiarimento, di aiuto, di avvicinamento, appunto in una logica di favorire il contatto e favorire la circuitazione, la circolazione dell'informazione.
Ok, per contattarvi?
Per contattarci, allora, potete scrivere direttamente una mail al f@fitzcarraldo.it.
Perfetto.
Oppure potete andare direttamente sul sito di Fondazione Fitzcarraldo, www.fitzcarraldo.it, dove trovate tutte le informazioni e anche i link diretti alla piattaforma. oppure ci potete contattare un giorno a settimana, il mercoledì, nel pomeriggio, telefonicamente al nostro numero di telefono che è 011 50 99 247.
Il 15 novembre 2014 è la data di scadenza per le candidature, c'è attesa, nel senso che mancano ancora insomma qualche mese, quindi i tempi sono ancora lunghi, però i festival sentono il bisogno di questo lavoro di coordinamento, questo lavoro anche di tessitura europea, se ne sente l'esigenza?
L'esigenza sicuramente è avvertita e è sentita dalle realtà non solo italiane ma di tutta Europa, tant'è che stanno fiorendo sempre più momenti di incontro e di scambio dialogico all'interno di network formali e informali, quindi mi sentirei di dire assolutamente sì, soprattutto nel momento in cui ci si vuole porre una logica anche di un maggior sviluppo e coerenza della cultura intesa come valore europeo che tutti noi dobbiamo condividere, che tutti noi dobbiamo portare avanti. Quindi se qualcuno non lo sentisse sarei un po' dispiaciuta, diciamo.
Eh certo, insomma, e poi è garanzia di qualità anche quando si parla di cultura, che non vuol dire solo certa cultura, perché come ci hai detto tu, la cultura a 360 gradi, da quella più tradizionale a quella più sperimentale. Garantire un bollino di qualità vuol dire che comunque c'è una consapevolezza, vuol dire che c'è interazione, vuol dire che c'è quella partecipazione, che credo che sia un'altra parola chiave per far crescere la cultura e per farla diventare un qualcosa di sempre più vicino anche ai cittadini. Grazie davvero, Luisella. F.eu, il sito Europe for Festivals, Festival for Europe, la piattaforma internazionale dei festival. E Luisella, buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata.
Europost-it.
Share Europe, condividete l'Europa con un click. Share Europe, scambieuropei.info, è una community online dedicata alla mobilità europea e in special modo agli italiani che si muovono in Europa. Su Share Europe si possono condividere esperienze e informazioni utili su come trovare alloggio o come organizzarsi per il lavoro all'estero, ma non solo. Ora sul sito si vuole dare un volto agli oltre 94.000 espatriati, allestendo il loro album fotografico di famiglia. Anche voi siete all'estero? Inviate tramite Instagram, Twitter, Flickr o Facebook una vostra foto nella città dove vi trovate, indicando il nome e quello della città di adozione, aggiungendo l'hashtag #ShareEurope. Per vedere tutti i volti e caricare il proprio, andate su shareeurope.com.
Questi sono i nostri Europost-it, vi ricordo che potete riascoltarli tutti dal nostro sito radio24.it, da dove potrete anche scaricare l'intera puntata, questa puntata che abbiamo voluto dedicare alla cultura e alla creatività. Ringrazio tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Oggi alla parte tecnica si sono alternati Pietro Lacorte e Roberto Scaltritti. L'appuntamento è a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.
L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.